Lode e ringraziamento al Signore. I vecchi tempi sembrano che ritornano e siamo molto riconoscenti a Dio per questo. Ieri sera anch'io ho potuto cantare e non solo cantare, ma cantare veramente di cuore. Non so quante volte ho cantato il coro puro di cuore, cuore puro, che meraviglia, che gioia, che bellezza. 20, 30 volte, sicuramente di più, l'ho cantato. Dopo la riunione ieri sera mi sono sentito molto bene. So che Dio ci ha parlato. Non ha solo parlato al fratello Branham, non solo ai profeti, ma ha parlato anche a noi. E la sua parola non tornerà indietro vuota, ma compirà per quello per cui lui l'ha mandata. Possiamo essere fiduciosi e fidarci in lui completamente. Anche le parole che abbiamo ascoltato nell'introduzione parlano della fede e della fiducia che abbiamo nel nostro Signore. Questa predica che stiamo discutendo, trattando, è la predica colui che è in voi. Vorrei leggere i passi che appartengono a questo da Colossesi capitolo 1. Già nella parola di introduzione abbiamo ascoltato una parte del capitolo. Qui viene detto in Colossesi capitolo 1 dal versetto 26, forse dal 25 già. Di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Particolarmente l'accento su questa frase, questa ricchezza consiste che Cristo è in voi. Il fratello Branham ha letto la scrittura, non vogliamo ripeterci troppo, ha sottolineato particolarmente Giovanni 4:4, colui che è in voi è più grande di colui, è più grande o più potente di colui che è nel mondo. E con questo vogliamo incominciare e prendere questi esempi che lui ci ha dato e vogliamo prenderli a cuore. Leggo dalla pagina 23. Colui che in voi è più grande di colui che è nel mondo. Anche se non riusciamo a capirlo, confessiamo che di crederci nonostante. Incomincia con questa frase. anche se noi non possiamo afferrarlo, capirlo con la nostra mente, e nonostante lo crediamo che è vero. La fede viene dalla predica e la predica viene dalla parola di Dio e la parola di Dio dalla bocca di Dio, e alla fine tutto viene da Dio e riconduce a Lui. Tutto quello che è venuto da Dio ritorna in Dio, e sappiamo, come il fratello Branham insegnava secondo la scrittura, che noi eravamo in Dio e saremo eterni in Dio, e quindi siamo una parte di Lui, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, parola della sua parola, spirito del suo spirito, vita dalla sua vita. E poi continua: colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Chi è in voi che è più forte? È Cristo, l'unto, Dio che era in Cristo, è in voi. Lui è potente. Colui che è in voi è più potente di colui che è nel mondo. Quindi se Lui è in voi, non siete più voi a vivere, ma è Lui che vive in voi. Non si tratta del vostro pensare o quello che voi dite riguardo a questo, ma ciò che Lui ha detto: se Lui è in voi, certamente non negherà quello che Lui ha detto. Non potrebbe farlo. Manterrebbe quello che Lui ha promesso. Lui cerca di trovare la persona per mezzo di cui Lui si possa confermare. Dio cerca persone e li troverà, che credono alla sua parola con tutto il cuore, che si mettono da parte loro stessi e ricevono in fede ciò che Dio ha detto, affinché Lui attraverso di loro può confermare la sua parola. Ancora dice poi: questo non significa che lo deve fare con tutti. Nel tempo di Mosè, Mosè guidava i figli di Israele e c'era solo uno, cioè Mosè. Gli altri seguivano il messaggio. Alcuni hanno tentato di imitarlo, ma Dio disse: separati, e sono stati inghiottiti. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Dio è in voi, così com'era in Gesù Cristo, perché tutto ciò che era in Dio è stato riversato in Cristo, e tutto ciò che era in Cristo lo ha riversato nella Chiesa. Colui che è in voi è Dio in voi. Le cose visibili, terreni, le separiamo li potremmo separare dalle cose terrene, il regno di Dio e il regno terreno, e potremmo capire che le cose spirituali devono essere giudicate in modo spirituale, e che potremmo essere a disposizione di Dio nella consapevolezza che nel regno di Dio non si tratta di me e di te, ma di Dio, poiché e si tratta del suo regno, della sua parola che ha dato e che vuole compierla e la compierà in ogni tempo. Colui che in voi è Dio in voi. Non c'è da stupirsi che il vento e le onde obbedirono alla sua parola. Obbedirono alla sua parola perché era la parola di Dio attraverso di lui. Lui era uomo, ma era la parola fatta carne. Quando parlava era Dio che parlava attraverso labbra umane. Fermiamoci qui un momento. Era uomo, trovato come uomo nella carne, ma ciò che usciva dalle sue labbra, umane, era la parola di Dio. Tu e io siamo uomini, ma quello che viene dalle labbra è la parola di Dio, è quello che crediamo col cuore, è la parola di Dio. Non crediamo a me o a te, crediamo in Dio, nel nostro Signore che è onnipotente. Ancora viene detto, non c'è da stupirsi che il vento e le onde obbedirono. Lo stesso creatore che ha creato il vento e le onde era in lui. Pensateci bene prima che vengo alla fine. Non c'è da stupirsi che i demoni erano paralizzati davanti alla sua parola. Era Dio in lui, era Dio in Cristo. I demoni erano paralizzati. Non c'è da stupirsi che il morto che stava già per tornare nella polvere alla sua parola non poteva rimanere lì, perché lui era la parola. Parlò a Lazzaro, che era morto da 4 giorni e si stava già decomponendo. Il suo viso e il suo naso erano rientrati già in quel tempo, e lui lo chiama: Lazzaro, vieni fuori. E il morto si alzò, perché era Dio, colui che era in Cristo è Dio. Il morto o la morte non potevano nella sua presenza sussistere. Era Dio in Cristo. E cari, il nemico non si preoccuperà di me e di te, o non avrà paura, ma quando Dio abita nel nostro cuore e crediamo veramente la parola di Dio e lo Spirito Santo la vivifica, allora non si tratta più delle labbra che Dio usa, ma di colui che abita in noi. E questo è il tema. Colui che è in voi è più grande o più potente di colui che è nel mondo. E Paolo dice: la ricchezza di questo consiste nel fatto che Cristo è in voi. Se Lui è in noi, allora compirà le sue opere. Per questo motivo ascoltiamo queste prediche, che ci rendiamo che non si tratta di un entusiasmo che passa dopo alcuni minuti, ma un profondo insegnamento della parola di Dio. Come ho detto ieri sera, si tratta di più oggi che 20 o 10 anni fa. Il nostro fratello lesse alla fine, cari fratelli, e noi siamo arrivati alla fine e abbiamo ascoltato l'ultimo parlare di Dio, e questo parlare di Dio non è tolto via dal vento, ci sono persone della terra che l'hanno ascoltato, creduto e accettato, e la parola di Dio sarà confermata attraverso di loro, così come è stata confermata dagli altri che hanno parlato nel nome di Dio. Non c'è altro. Leggiamo ancora. Ricordate, Dio ha creato il vento, l'aria, ha fatto l'acqua e le onde, ma quando il diavolo è entrato in loro, li ha messi in disordine per portare distruzione. Dio ha creato gli esseri umani per essere figli di Dio, ma quando il diavolo entra in loro, allora sono guai. Era il diavolo che entrò nel vento e provocò la tempesta. Il creatore che aveva creato il vento non poteva dire torna indietro perché io ti ho creato. Non era lo stesso creatore che si trovava poco tempo fa nella cima della montagna. Non è la stessa cosa. L'abbiamo letto ieri sera ci ho pensato tanto ancora su questo, quando il fratello Branham era appoggiato all'albero e le sue lacrime cadevano sulle foglie secche, e all'improvviso la voce venne. Leggo dalla pagina 18. Io sono il creatore del cielo e della terra. Io faccio il vento e la pioggia. Il fratello dice dopo, tolse il mio cappello e disse, grande Giova, tu sei tu. Lui rispose, qui il Signore parla per la seconda volta. Io ho ordinato al vento di far silenzio. Io sono stato che ho comandato alle onde di calmarsi. Io ho creato il cielo e la terra. Non sono stato io a dirti di chiamare gli scoiattoli all'esistenza e loro sono apparsi. Io sono Dio. Non vi potete immaginare come una persona si sente in una situazione del genere. Lì c'è una persona come te e io, e all'improvviso viene la voce potente del Signore, non nel suo cuore, non nei suoi pensieri, ma giù dal cielo. Egli parla. Cari, l'abbiamo messo davanti ai nostri occhi. Non abbiamo a che fare con un messaggio che qualcuno dalle ricerche bibliche ha inventato, ma con la parola rivelata e la volontà di Dio per questi ultimi giorni. Abbiamo a che fare con un uomo mandato da Dio, attraverso il quale Dio ha parlato e ha operato in modo potente. Questa è la predica dove viene la triste storia di Karlsruhe, avvenuta nell'agosto 1955. E dato che proprio in questo contesto viene detto, non sono io che ho creato il vento e le onde. Prima che ritorniamo dopo a questo, lasciatemelo leggere adesso. È avvenuto in Germania quando i 15 stregoni che stavano alla mia destra e alla mia sinistra hanno detto: bene, faremo volare questa tenda perché Billy e il fratello Agabran non li hanno fatti venire da me. Si sedettero con i loro oggetti magici e invocarono il loro Dio, il diavolo, e venne con una tempesta. C'erano 30 o 40 mila persone nella tenda, e questa tenda si muoveva da una parte all'altra. Poi hanno preso una forbice, delle forbici, hanno tagliato una piuma a metà e la indicarono in questo modo. Si sedettero e eseguirono le loro magie e pronunciarono le tre parole sacre dicendo: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tutto questo accadeva e la tempesta si era scatenata effettivamente, sicuramente, perché Satana ha il potere sull'aria. Hanno chiamato la tempesta. Questa grande, enorme tenda era grande come un quartiere. Si erano messi dei legni e poi un grande telone su di questo, e il vento la sollevava mentre si scatenava la tempesta e i fulmini e i lampi. Io predicavo ancora, poi continuavano così e pronunziavano queste parole, queste tre parole: Padre, Figlio e Spirito Santo, dalle due parti. L'ho visto inchinare e circondato da diavoli che non sono ancora legati. Disse al fratello Laus: non introdurre adesso quello che io dico. Poi ho detto al fratello Hagenbright: prega. Ho pregato: Signore mio Dio, creatore del cielo e della terra, tu mi hai mandato qui, ho messo il mio piede nel nome di Gesù Cristo in questo suolo tedesco, perché mi hai mandato qui. Questo potere oscuro non ha autorità su di me, non ce l'ha, perché io sono mandato qui per la salvezza di queste persone. Ordino nel nome di Gesù che se ne vada da qui. I tuoni vennero accanto alla tenda, poi le nuvole si tirarono indietro e il sole venne di nuovo. Nel giro di 10 minuti, 10.000 persone erano all'altare e gridavano perché avevano visto la potenza di Dio. Colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Vedete? Fino a qui questo. Non so se il fratello Reinhold Dini era nella tenda quando si muoveva su e giù. Io ero lì dal primo all'ultimo giorno. Naturalmente non sapevo quello che stava succedendo. Sapevo soltanto che quelli che facevano ordine erano caduti in panico, ma io l'ho considerato come una tempesta che c'era, senza sapere nei dettagli cosa effettivamente stava succedendo. E qui il fratello Branham ha detto chiaramente cosa era accaduto in quel tempo, e c'è da stupirsi. La settimana passata, è molto raro che ascolto radio, ma quando sono in viaggio, vado in città, ascolto le notizie. E poi in questa radio c'era un'intervista e hanno detto quante migliaia di ci sono in Germania di stregoni. E il giornalista chiese: si può imparare? Ci sono dei libri? Sì. Ma si può leggere tutti questi libri, ma non si può imparare, non può essere imparata la stregoneria, bisogna essere nati per questo. Io ascoltavo e ascoltavo e dicevo: che cosa è? Bisogna essere nati per questo, cari. Mi viene il pensiero. Bisogna nascere di nuovo per avere accesso alla potenza di Dio. Quando tali persone che sono possedute dal nemico dicono non si può imparare, bisogna nascere per questo, allora possiamo dire noi non si può imparare la potenza di Dio, bisogna nascere di nuovo per essere nel regno di Dio, allora la potenza di Dio sarà manifestata. Si possono leggere tutti i libri teologici e perfino la Bibbia, nonostante non abbiamo accesso a queste cose. A volte ricevo una predica attraverso cose che non sono una predica. E penso tutto questo bisogna capirlo. Quante spiegazioni ci hanno letto sulla Bibbia, sui miracoli e poi alla fine si sono meravigliati. Bisogna essere nati per questo. Dio ha persone che sono nate di nuovo, una speranza vivente, persone che sono state predestinate a vedere la potenza di Dio attraverso il nome di Gesù Cristo e avere la rivelazione. Non si può imparare, deve venire da Dio. Questo mi ha commosso quello che dice il Signore. Io sono il creatore del cielo e della terra. Il fratello Branham era in quel tempo nel suolo tedesco e ha pregato: Signore, creatore del cielo e della terra. E Dio ha ascoltato, Dio è intervenuto. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eternità. Noi come uomini siamo seduti in una riunione in cui ci sono migliaia di persone e non sappiamo quello che succede a destra, a sinistra o altrove. Magari vediamo che ci sono alcune circostanze, ma non conosciamo di cosa si tratta. Ma un profeta è sulla piattaforma e vede ciò che accade a destra e a sinistra e poi invoca il Dio del cielo, il creatore del cielo e della terra, e Dio ha ascoltato. Ha fatto questa esperienza proprio nel nostro paese. Ha dovuto farlo. Cari, non siamo circondati da buoni spiriti. E quello, leggendo la parola, mi ha toccato un po', è che non abbiamo da lottare con carne e sangue, ma con gli spiriti nel mondo celeste. Lasciate che lo legga di nuovo in modo che da capire bene. Per quanto ho capito, non abbiamo a che fare da lottare contro il sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Se gli spiriti maligni fossero nell'inferno, allora avremmo una cosa semplice sulla terra, ma gli spiriti maligni sono nel mondo celeste. E poi se diventano anche religiosi, allora alla fine non si sa più cosa fare. E ho pensato, quando ho letto questa parola qui, con le autorità, le potenze, i principati e così via, nel mondo celeste, lo ripeto, se questo esercito satanico fosse nell'inferno, allora avremmo il paradiso già nella terra, ma perché sono nell'aria e esercitano l'influenza su questa terra, ecco perché c'è ancora la lotta e la distretta, e per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio in modo particolare. Poi continua a dire: Perciò colui che era in Cristo è anche in noi, perché fa le stesse opere, le stesse opera, le stesse cose che lui fece. I morti nella sua presenza non potevano rimanere morti. Vedete, abbiamo cinque dichiarazioni credibili di persone che erano morte. Il Signore diede una visione, io sono andato da loro e sono risorti. Qui c'è seduto uno che era lì e dove è seduto adesso. E ha avuto e vive anche se ha avuto un attacco cardiaco. Lui è più grande perché lui è il creatore. Il vento e le onde dovevano obbedirgli. I demoni sono stati paralizzati. Tutta la natura gli obbediva perché lui era il creatore della natura. Se pensiamo a questo, tocca il nocciolo, colpisce il nocciolo. Se ci pensiamo, colpisce il nocciolo. E questo è l'effetto che dovrebbe fare. E noi vogliamo e dobbiamo andare al nocciolo. Adesso viene qualcosa per noi tutti. Un uomo non può farlo perché è una parte della creazione. Ma i venti e le onde obbediscono al creatore. Solo il Creatore può farlo, perché colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Colui che è in voi è il Creatore che ha fatto il vento e il diavolo che è nel vento lo può cacciare e tutto diventa calmo. Egli può cacciare il diavolo dalla tempesta e la tempesta si placa. Egli è il creatore. Questo e molti altri lo sappiamo, ma il fratello Branham dice dobbiamo andare al nocciolo. E il nocciolo della cosa, secondo me, non è di sapere in generale, di credere che Dio è il creatore, perché molti lo sanno e credono che senza un creatore non ci può essere una creazione. Voglio dire che nel tempo della fine della grazia Dio fa delle cose, miracoli di creazione, miracoli e di guarigione come mai prima sono stati, e attraverso questa predica vuole operare in te e in me la fede nel potere creativo di Dio, dell'Onnipotente, in modo che capiamo che non siamo noi come uomini mortali, fallibili e deboli, che possiamo fare certe cose, ma che dobbiamo solo metterci a disposizione di Dio in modo che Lui, come creatore con potere creativo, può di manifestare questo attraverso di noi. E lo stesso è per la salvezza, per la guarigione, la liberazione, per tutto. Poi leggiamo ancora. Giovanni disse: avete sentito parlare dell'Anticristo che deve venire e già all'opera qui nei figli della disubbidienza. Ma voi, figlioli, non siete di questo mondo, siete da Dio. Colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Questo è Cristo in voi. Abbiamo letto da Colossesi 1:27 che tutte le ricchezze di Dio sono in Cristo e che Cristo è in noi, speranza di gloria. Ancora leggiamo, colui che ha creato il cielo e la terra si è rivelato nella persona di Gesù Cristo, Dio, e ha riconciliato il mondo con sé. Vogliamo vedere, voi direte, questo non era il figlio di Dio, fratello Branham. Allora cerchiamo di capire se è il Dio eterno. E poi ancora, ma colui che era in Giosuè era più grande delle leggi di Dio, perché il Creatore stesso era in Giosuè, quando guardò e disse: rimane dove sei, e tu luna, rimani dove sei finché la battaglia andrà alla fine. Fino alla fine di questa battaglia il sole e la luna gli obbedirono, perché colui che era in Giosuè è più grande del sole e della luna. Colui che era in Giosuè. Che esempi ci vengono dati qui? E forse adesso pensi com'erano questi uomini di Dio, proprio come tu e io, e non differenti. Se sarebbero stati angeli, starebbero in cielo, non sulla terra. Erano uomini, per questo erano qui. E se come si è sentito 5 o 10 anni prima, non era la domanda. Qui c'era un compito nel regno di Dio, e qui Dio è intervenuto, e quello che doveva accadere era necessario, è accaduto, è stato pronunciato nel nome del Signore. Io credo con tutto il cuore che io e tu abbiamo bisogno di questa forza quando non abbiamo bisogno della forza di quello che dobbiamo fare in 3 anni, ma dobbiamo per il momento, per il giorno, la forza per adempiere il conto che Dio ci ha dato. Che cos'era con Mosè? Mosè andò e uccise un egiziano e lo seppellì nella sabbia. E poi c'era una disputa e gli hanno detto: vuoi uccidere me come hai ucciso l'egiziano? Mosè fuggì e di lui non si ascoltò per 40 anni nulla. Ma quando venne l'ora di Dio, Mosè era completamente cambiato. No, mise il suo pensiero sulla promessa di Dio. Lo stesso Mosè non si poteva più conoscere, tutto scappavano, ma lui no. Lui l'aveva afferrato. Dio può fare tutto nella sua grazia. Qui il fratello Branham porta questi esempi, ma il fratello Branham si è riferito a qualcosa lui stesso. Lo leggo rapidamente dalla pagina 26. Quando giunse al Mar Rosso e gli era di ostacolo, Dio disse: parla al mare, e Mosè parlò al mare. Colui che era in Mosè era più forte perfino del mare. È vero, colui che era in Mosè era più grande di colui che era nel mondo. Colui che era in Mosè è più grande di qualsiasi essere esistente nel mondo. Lui comandò la natura, tutto ciò che Dio gli aveva detto lo disse e avvenne. Lo stesso Dio è con noi qui questa sera. Non solo con noi, ma anche dentro di noi. Lui l'ha dimostrato di essere in noi. Colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Di che cosa dobbiamo aver paura? nel mondo. Esempi meravigliosi, e la cosa bella è che non è teorie ma esperienze che sono state praticate e continua poi così molti fratelli si entusiasmano l'impressione che Dio dica fai una certa cosa. Poi dicono, è così dice il Signore, ma non è così, anche se non è così. Questo è il motivo per cui non accade. Ma se Dio veramente l'avrebbe detto, allora deve avvenire. Ho lasciato ancora qualcosa qui, ma qui c'è anche una grande cosa. Non quello che io e tu diciamo, vogliamo fare come così dice il Signore, ma quello che Dio veramente ha detto è il così dice il Signore. Noi vogliamo fare alcune cose con il così dice il Signore, poi si vede che era così parla costui e così parla costei. E che cosa avviene? Solo disastro. Il testo segue, colui che era in Mosè e poi colui che era in Daniele più grande dei leoni, colui che era nei tre ebrei, Sadrach, Mesach e Abnero era più forte di colui che fece accendere il fuoco. Questo è meraviglioso. Furono gettati nel fuoco e colui che era in loro è stato con loro e non permise che fossero bruciati dal fuoco. Il forno è stato riscaldato 7 volte più di prima, ma colui che era con i tre ebrei è più forte di colui che è nel mondo. L'esempio di Elia, colui che era in Elia era più forte del cielo che sembrava di piombo perché comandò la pioggia anche se non pioveva da 3 anni e mezzo. Colui che era in Elia era più forte della morte. Infatti quando giunse il tempo di morire, Dio vide il vecchio profeta stanco che aveva rimproverato Jezebel con tutti i suoi trucchi e le sue cose moderne, che ora era stanco, e non lo lasciò andare a casa come Enoch, ma gli mandò un carro, lo fece salire e lo portò a casa. Colui che era in Elia è più grande di ciò che era Gerusalemme in Giudea e sui monti, e perfino è più forte della morte. Colui che era in Elia era più grande della tomba, perché è sfuggito alla tomba e alla morte ed è salito su un carro verso la sua casa, nella sua casa celeste. Adesso viene questa frase. Voi dite, bene, quello era un grande uomo. Un momento. La Bibbia dice che era un uomo come tu e io, della stessa natura. È così. È vero, ma quando pregava, credeva di ricevere ciò per cui aveva pregato. Questo Gesù, ci dice Gesù, quando voi tutte le cose che voi domandate pregando, credete che le avete ricevuto e voi le otterrete. Qui c'è perfino speranza per te e per me. Il fratello Branham cita qui, Bene, quello era un grande uomo, era così grande e così piccolo come tu e io, e da solo non era in grado di fare tanto più di me e di te, ma per il comandamento di Dio ha potuto dire quello che Dio voleva e avvenne. Di cosa si trattava? Dell'unità di colui che Dio usa con lui, e di questo si tratta. Dio manda il profeta lì e il cuore dei padri va, ritorna al cuore, si rivolge ai cuori dei figli, quello dei figli ai padri. Colui che era in Elia era più grande della natura, colui che in voi è più forte di ogni guarigione, colui che in voi è più forte di qualunque malattia, perché distrugge le leggi di Dio. La malattia distrugge la legge di Dio, perché Dio insorge, e Dio insorge contro questa, perché la sua legge è la sua parola. Disturba le leggi di Dio, ecco cosa fa la malattia. Ma colui che in voi è il guaritore e il creatore, più grande del diavolo che distrugge la vostra vita, colui che in voi è più forte di colui che è nel mondo, più grande è Elia. E colui che era in Isaia, in Elia e negli altri profeti è più grande del tempo, perché hanno guardato oltre il tempo. Si potrebbe leggere molto, ma arriviamo piano piano alla fine. Mi augurerei che avremmo tempo, ma da un'osservazione che ho ascoltato su Cristo in voi, voglio porvi una domanda. Non accontentatevi di quello che avete fatto. Non dite: ho sentito un brivido, ho parlato in lingue, ho danzato nello spirito. Non ho nulla contro tutto questo, va bene, ma non affidatevi a questo. Deve essere la vostra vita, questo è quello che conta. Dovete diventare uno con essa, e allora sì. Far riconoscere, Paolo poteva dire: infatti, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Poteva dire: non vivo più io, ma Cristo vive in me, e quello che vivo ora nella carne lo vivo nella fede nel Figlio di Dio. E qui ci viene chiesto di diventare uno con Lui e con la Sua parola, affinché Dio possa compiere attraverso di noi la sua parola. Non si tratta di idee, ma di un processo divino che va avanti in questo tempo. E credo con tutto il cuore che Dio ci farà grazia, che Lui nella nostra vita può operare, che siamo morti a noi stessi, che questa potenza creativa, salvatrice, vivificante di Dio possa manifestarsi in coloro che lo ricevono. Il fratello Branham dà ancora due esempi. Se lo spirito di Shakespeare vivesse in me, farei quello che ha fatto lui. Se lo spirito di Beethoven vivesse in me, farei quello che ha fatto Beethoven. E poi viene alla conclusione: ma colui che in voi è Cristo, e se Cristo è in voi, Se Cristo abita in voi, farete le opere di Cristo. L'ha detto in Giovanni 14, 12. Chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. Se siete in Cristo e Cristo abita in voi, Cristo è la parola, giusto? La parola viene ai profeti. Se Cristo abita in voi, allora attraverso di voi si compierebbero le opere di Cristo. La vita sarebbe attraverso di voi vissuta, le opere che fate, tutto vivrebbe attraverso di voi, proprio come se Shakespeare o Beethoven vivessero in voi. Solo se la sua vita abita in voi, ma se vivete voi stessi, allora farete le vostre opere. Ma se Cristo abita in voi e voi avete la vita di Cristo in voi, vivete la sua vita, allora colui che in voi è più grande di colui che è nel mondo. Se ci sono dubbi e confusione sulle promesse di Dio, allora Cristo non è in voi. No, solo vi immaginate qualcosa, ma se la vita di Cristo è in voi, egli riconoscerà la sua parola e realizzerà le sue promesse, lo farà. Anche questa è una parola rivolta a noi tutti. Quando ci sono dubbi e confusione, allora noi facciamo qualcosa che pensiamo sia giusto e non avviene nulla. Ma dove c'è chiarezza e la parola del Signore posta alla luce e noi siamo guidati dallo Spirito in tutta la verità e ci sottomettiamo sotto la mano di Dio, allora Egli adempirà le sue promesse. Non l'abbiamo letto ieri, come il Signore disse al fratello Branham: tu ti sei ricordato di quello che tu mi avevi promesso e io mi ricordo di quello che io ho promesso. Questo lo dice l'Iddio Onnipotente al suo servo e profeta. Oggi lo dice a me e a te. Quando pregate, credete di ricevere quello che avete chiesto e vi sarà dato. E se dite a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete, avverrà. Quello che voi dite potete averlo. Il Padre opera e anch'io opero. In verità vi dico che il Figlio non può fare nulla da sé, ma ciò che vede fare al Padre, e lo fa anche il Figlio. Quando il Padre gli mostrò quello che doveva fare, lui operava senza mancare mai, e lui parlò e avveniva. Lo stesso Cristo vive in te e in me, per questo lui fa le sue opere, perché Cristo è la parola. La parola vi porta guarigione, certamente la promessa è scritto effettivamente in Giovanni 5, versetto 19. Il Figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare al Padre. Ecco il punto. Il Salvatore non è andato in giro a fare questo e quello. Lui aspettò finché gli veniva mostrato quello che doveva fare e poi l'ha fatto, perché era qui in un corpo di carne. Capite di cosa si tratta? A volte i credenti pensano: se il Signore è con te, perché non fai questo e non fai quello? Potete dimenticare questo, proprio perché il Signore è con me, non faccio questo e quello, se no potrei fare quello che voglio, ma non voglio e non lo vuoi nemmeno tu. Vogliamo aspettare e vedere quando la colonna di fuoco si alza. E quando Dio vuole fare qualcosa, a cosa servirebbero le mie azioni? Porterebbero solo del male, anche se sarebbero accompagnate da diverse cose. Nell'ultima predica che, se Dio vuole, domani verrà. Finiremo di tradurre. Il fratello Branham ha detto qualcosa al contrario di quello che aveva detto ordine nell'ordine della Chiesa, il predicatore deve ritirarsi e stare da solo davanti al volto di Dio, concentrarsi, raccogliersi e leggere le scritture, altrimenti non può stare davanti agli uomini, così circa. E lì mi sono sentito un po' ferito. Non ho avuto sempre tempo per approfondirmi nella parola di Dio, ma ho sempre avuto il tempo di aver fiducia in Dio, anche se non avevo tempo, ma avevo sempre tempo per credere in Dio e che Lui mi darebbe la giusta parola, i giusti pensieri. Ed ecco che il fratello Branham è davanti alla congregazione, dice: mi dispiace molto, ma non ho avuto tempo, non ho nemmeno avuto tempo di aprire la Bibbia e leggere la parola. Sono venuto qui così. E ho pensato fra di me: adesso ti senti un po' meglio. Lui la sua propria legge non l'ha adempiuta in quel giorno. È venuto così. E così possiamo l'indescrivibile grazia di Dio, incomprensibile per tutti noi. E questo l'abbiamo detto e dobbiamo venire alla fine e ringraziare Dio per il grande privilegio che abbiamo, non di diventare dogmatici, di non essere fanatici, di non voler fare nulla, solo una cosa: avvicinarci passo dopo passo, di edificarci spiritualmente sul fondamento della fede. Crediamo tutti con tutto il cuore che Dio ci ha dato abbastanza materiale per la costruzione. E Paolo dice ancora in Prima Corinti 1:3, nel versetto 10: ma ciascuno badi a come vi costruisce sua roba, che sia non solo costruire, ma costruire co in modo corretto, come Mosè aveva visto sul Monte Santo, così doveva essere fatto. Che Dio in questo Monte Santo ci aiuti davvero a essere edificati in Dio. Una dimora di Dio nello Spirito lo farà, ne sono completamente convinto e potete credermi. Trattare questa predica, quello che opera, è incredibile, qualcosa di meraviglioso, qualcosa di unico. Mai prima abbiamo ascoltato tale cose. L'ho sentito, ho letto, ma non so quello che è scritto lì. È meraviglioso che possiamo rileggerlo e possiamo parlarne e che non sia in vano. Ma anche questa predica data con debolezza dall'Iddio potente, onnipotente, possa diventare operante, e che questi predicano possano adempiere ciò per cui Dio li ha mandati in tutti i i luoghi dove si ascoltano in tutti i paesi dove vengono ascoltati. Amen. Adesso alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per il privilegio che non possiamo ancora capire che tu ci hai dato per grazia, che possiamo ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese, che possiamo ascoltare ciò che la tua santa bocca ha detto. Amato Signore, la tua parola non tornerà vuota, ma compirà ciò per cui tu l'hai mandata e adempirà quello che tu hai voluto. Amato Signore, non vogliamo entusiasmo, vogliamo lo Spirito che opera attraverso la tua santa parola e noi ci mettiamo consapevolmente sotto il tuo sangue, il sangue dell'agnello, ci sottomettiamo alla tua parola e ti chiediamo la guida del tuo Spirito Santo. Signore fedele, fa che siamo uniti a te da poter, affinché tu puoi parlare attraverso di noi. Se, mio Dio, se tu vuoi camminare in questa terra dove sono i piedi che vuoi usare, se tu vuoi parlare dove la bocca che puoi usare, se tu vuoi benedire dove sono le persone per cui tu puoi benedire. Oh, facci grazia e benedicici affinché possiamo diventare di benedizione per altri. E se tu vuoi usarci, faccelo sapere. Siamo a tua disposizione. E ti diamo l'onore. Dio fedele, ti ringraziamo perché tu hai mandato il tuo messaggero, il tuo servo, il tuo profeta. Tu hai vivificato la tua parola, ci hai dato anche il discernimento. Signore, dacci discernimento della tua parola e della tua conoscenza, della tua volontà, che solo il tuo spirito regni in mezzo a noi e che solo la tua parola sia la luce ai nostri piedi, che non si accenda nessun fuoco estraneo sull'altare, ma che il fuoco divino venga su tutti noi e che possiamo essere presi, afferrati da questo fuoco. Signore, benedici con noi tutto il tuo popolo in tutta la terra. Sappiamo che il tempo è breve, ma tu lo userai. Tu puoi fare in una settimana più che noi possiamo fare in 1.000 anni. Tu sei il Dio onnipotente, noi abbiamo fiducia in te. Tu che eri in Mosè, eri in Giosuè, in altri profeti, sii con noi, Signore Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra. Conferma la tua parola con segni e prodigi. Salva coloro che devono essere salvati. Guarisci, rivelati, Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo e ti adoriamo. Alleluia al tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Amen.